Collegato come sempre pronto per la rassegna stampa c'è Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buon sabato.
Dalla prima pagina della stampa partiamo questa mattina, Davide, si va in edicola insieme a te. Kiev apre uno spiraglio di pace, il presidente ucraino dice pronto a trattare se si torna ai confini del 23 febbraio. Intanto poi nella giornata di ieri una nuova fregata, anzi la stampa dice una super fregata di Mosca è andata a fuoco nel Mar Nero. Si tornerà davvero a prima dell'invasione? È una cosa possibile?
Allora, è strano questo modo in cui diciamo, diversi giornali presentano questa affermazione del presidente ucraino Zelensky, tra l'altro fatta al Chatham House a Londra, ovviamente in collegamento. Perché è come se dicesse, se prendi per esempio il giornale, Zelensky offre la Crimea per la pace. E non è così che ha mai funzionato nella storia una cosa di questo tipo. Il concetto che ha espresso ieri Zelensky è molto chiaro, e cioè per noi, per la pace, siamo pronti a chiudere la faccenda se torniamo ai confini del 23 febbraio, che sono confini che già avevano incorporato dal 2014. La Crimea se l'era presa con la violenza la Russia. Cioè, quelli che ragionano di guerra dicendo dovremmo far fermare la guerra perché vediamo se ci sono dei margini per ragionare con Putin, dimenticano, cancellano dalla storia che è esattamente quello che abbiamo fatto. Nel 2014 ha invaso la Crimea, la Russia se l'è presa, noi abbiamo fatto delle sanzioni abbastanza light e nessuno ha mosso un dito, non c'è stata la guerra. Perché? Dai che si ferma lì. Vedete cosa è successo? Non funziona in questo modo. Ora, esiste la possibilità razionale che l'operazione militare, l'invasione rilanciata dalla Russia si fermi adesso negoziando per tornare alla situazione quante, cioè al 23 febbraio? Zero, su via, è pari a zero. C'è un solo modo per riuscire eventualmente a portare a casa un risultato di questo tipo, e consiste nel piegare la forza russa, consiste nell'armare gli ucraini. Volete la pace e dovete in qualche modo piegare Putin, altrimenti la pace non l'avrete mai, così come non la si è avuta lasciandolo fare in Crimea. Quindi va un po' inquadrata questa cosa, perché se no non ci si ragiona. Detto ciò, ieri la seconda fregata ha preso la fregatura, nel senso che nel Mar Nero non possono più entrare perché i turchi non fanno più entrare, in compenso le navi da guerra gli vanno a picco, diventano sottomarini. Questo dimostra che non c'è alcun dubbio sulla enorme sproporzione di forze, la grande superiorità di forze in campo dei russi, per mezzi, per quattrini, per uomini. E però c'è anche un altro particolare: funzionano malissimo. Le spese della difesa sono state minate e erose dalla corruzione in Russia, la preparazione dei militari è a picco, come si può ben vedere. Stanno facendo una guerra di potenza di fuoco come nel Novecento, ma hanno a che fare con un invaso, con un aggredito che usa l'intelligence, che usa le informazioni fornite anche dall'estero e dagli alleati, soprattutto dagli Stati Uniti, che è una guerra del XXI secolo. Cioè, e questo sul campo lascia il segno.
Continuiamo a parlare di guerra, andiamo sulla prima della Repubblica, apre così: Biden agli alleati, più armi agli ucraini. La Casa Bianca intanto si prepara i dossier per la visita di Mario Draghi. Per quanto riguarda il nostro paese, il Premier esclude un voto in aula sui rifornimenti, Conte resta solo.
Ma perché esclude, perché il Presidente del Consiglio esclude un voto in aula? Non è questa forse una prepotenza che contro le regole della democrazia parlamentare? È il Parlamento che decide, mica. No, non è una violazione di nessuna regola, perché il voto c'è già stato. Cioè non è che lo è escluso perché il Parlamento non deve votare, è escluso che si rivoti perché il Parlamento l'ha già votato. Avendo già votato un indirizzo, condividendo la linea del governo, e del resto il governo ha una maggioranza leggermente preponderante in Parlamento, se i membri della maggioranza non ci ripensano, condividendo quella linea e votandola il Parlamento, ha innescato una serie di conseguenze. Per esempio, sono stati presi degli impegni internazionali. Per esempio, sono stati avviati dei negoziati per la fornitura di energia, cioè sono state fatte una serie di cose in conseguenza di quell'indirizzo politico e di quel voto parlamentare. È possibile che una forza politica, in questo caso il Movimento 5 Stelle con Conte, chieda di tornare in Parlamento, rimettere in discussione, ma a distanza di qualche giorno, sono passati 2 mesi dall'inizio della guerra, mica 20 anni, di rimettere in discussione quella linea politica? Certo che è possibile, ma per carità, è il meccanismo parlamentare. Solo che devi avere una qualche struttura per farlo, e poi ci sarebbe una soluzione effettivamente più semplice. Conte potrebbe chiedere informazioni al ministro degli esteri, che, se non ricordo male, credo essere un esponente del Movimento 5 Stelle e pare condividere totalmente la linea del governo. Quindi forse più che un problema del Movimento 5 Stelle pare essere un problema del professor Conte.
Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, fiammata dello spread a quota 200, parlano i mercati, pesano le difficoltà del governo e i dubbi sulle coperture della DL aiuti, affondano le borse e salgono i rendimenti. Gap, BTP, Bund al top dal 2020. Ci risiamo, torniamo a parlare di spread.
Sì, esatto, l'avevano trascurato, lui si è sentito trascurato. Noi abbiamo cercato di evitare che avesse questa sensazione di abbandono, continuando a parlare dello spread quando non ne parlava nessuno, dicendo abbiamo passato mesi, ma anche facendo un po' la parte del maniaco, guardate che anche se sta a 140, 150, 160, il tema non è quello a quanto è alto, ma quanto comunque è differente rispetto, per esempio, a quello della Spagna o di altri paesi, cioè quanto comunque quella differenza rimane, pur essendoci la politica monetaria più accomodante anche solo da immaginare da parte della Banca Centrale Europea. E abbiamo più volte detto, vedrete che siccome prima o dopo i tassi si muoveranno, perché è inevitabile, perché fa parte delle cose della natura, perché si è ricomparsa l'inflazione, appena si muoveranno, quell'indice si allargherà. Cioè, è puntualmente avvenuto, ma non era una previsione, diciamo così, da grande capacità, siamo nel regno dell'ovvio. Ora il punto qual è? Dice, ma non c'era Draghi come scudo anti-spread? No, ma quello che pensavano che Draghi fosse uno scudo anti-spread c'avevano dei problemi di cognitivi, nel senso che è falso, non esiste uno scudo anti-spread, meno che meno è uno scudo umano. Draghi ha funzionato, perché se noi fossimo stati appresso, e anche questo forse qua l'abbiamo detto e ridetto, appresso a quei quattro incoscienti che non sanno dire altro che scostamento di bilancio, che poi in buona sostanza significa aumento di debito, e lo scostamento di bilancio lo farebbero, cosa gravissima, in una stagione nella quale abbiamo un afflusso di quattrini senza saperli spendere, perché lo scostamento di bilancio serve ad avere quattrini che tutti sono capaci di spendere, perché aprono la finestra e li buttano fuori, pigliano e dicono: tutti quelli con meno di 35.000 euro di reddito l'anno gli diamo X, tutti quelli che pigliano l'autobus gli diamo Y, tutti quelli che stamattina sono usciti con una scarpa e una ciabatta, allora questo è. Allora in questo modo si fa lo scostamento di bilancio, oggi lo spread sarebbe a 400. E non è successo, quindi sta calma, perché quella roba lì si dice che non è che ti puoi permettere tutto, perché poi domani mattina guardi la Banca Centrale Europea e dici: che fate voi per salvarmi? E se loro non intervengono dici: l'Italia abbandonata dalla BCE, l'Italia deve abbandonare questa sorta di incoscienza a metà fra la superstizione e l'ignoranza, per la quale ci si può permettere di buttare via i soldi e qualcun altro te li ridà.
Torneremo a parlarne, intanto stiamo ancora sul Sole 24 Ore, pagina 19. Dopo 10 anni di indagini, perché siamo partiti nel 2012, c'è stata una sentenza della Corte d'Appello di Milano nel caso Monte dei Paschi di Siena. Il Sole scrive: sentenza shock, Milano assolve tutti i manager. 10 anni di indagine su MPS, 2 procure coinvolte, Siena e Milano, 13 manager sotto accusa per reati che vanno a vario titolo, da manipolazione del mercato, ostacolo alla vigilanza, falso in bilancio, in prospetto e anche, per qualcuno, appropriazione indebita. Alla fine niente di fatto, tutti assolti in appello ieri a Milano.
che poi anche questo non sta in un modo di ragionare, non è niente di fatto, è un processo. Il processo che fa? È fatto se condannano e niente di fatto se assolvono, ma non c'ha senso, cioè è privo di senso logico. Il problema è un altro. Allora, non so se quanti ricordano lo sfondo di questa faccenda. Dietro c'era l'acquisto di una banca Antonveneta a un prezzo che fu considerato successivamente praticamente molto alto, dopodiché l'eventuale ipotesi che siano stati nascosti dei problemi nel bilancio e il lancio di derivati che poi si sono dimostrati tossici. L'insieme di queste cose è stato contestato come un reato. È nella dinamica della giustizia, se no che ce l'abbiamo a fare, cioè risolviamo la questione, spariamo alle persone direttamente. E in primo grado sono stati tutti condannati nel 2019, quindi l'ipotesi di accusa della procura è stata considerata fondata. Ieri sono stati tutti assolti. Ripeto, ci sta in una dinamica processuale. Il punto qual è? È che se le regole, cioè come si fa un bilancio in una banca per esempio, e i fatti, cioè come è stato fatto quel bilancio in quella banca, in quelle condizioni, sono sottoposti a incertezza e opposto giudizio in un lasso temporale che va dal 2012 al 2022, ma non abbiamo mica finito, perché c'è ancora da fare la Cassazione, suppongo che la procura ricorra verso le assoluzioni, e a quel punto nessuno sa più come fare. A quel punto non c'è certezza del diritto, dice, ma no, che c'entra, questo è un giudizio, non è il diritto. Ma se io non so com'è che quel comportamento specifico viene considerato da una corte, per me è importante se sto facendo un bilancio di una banca, e così via. Vedete che anche in questo caso il tema non è l'hanno assolti e quindi non ha funzionato, no, è che sono passati 10 anni e quindi non funziona.
Spazio alla cronaca, andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera. Torniamo ad una vicenda avvenuta il 4 ottobre del 2019, quando a Trieste un 29enne dominicano uccise 2 agenti alla questura di Trieste, appunto, ne ferì un terzo. Ad anni di distanza arriva la sentenza, c'è l'assoluzione. A te, Davide.
Sì, anche sulla prima pagina del libro c'è scritto: ho ucciso 2 poliziotti e non andrà in carcere, assolto. Uno dice, ma com'è possibile che ha ucciso 2 persone e viene assolto? In effetti bisogna stare attenti quando si fanno sti titoli, perché bisogna considerare che molte persone si fermano al titolo, e un titolo di questo tipo non è ingannevole, è proprio truffaldino. Allora, come fa? Se hanno fatto il processo, al processo la corte ha accolto la tesi della procura, il pubblico ministero, cioè ha accolto la tesi dell'accusa. Ora, vi pare che una corte che accoglie la tesi dell'accusa assolve uno che ha ammazzato 2 persone? E infatti, se uno con un po' di pazienza legge il dispositivo, non dico mica proprio 4 righe, c'è scritto che, così come ha sostenuto il pubblico ministero, cioè l'accusa, e come risulta dalle perizie, questa persona è totalmente priva della capacità di intendere e di volere. Ergo, la Corte provvede all'assegnazione presso una REMS, cioè una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, manicomio criminale si chiamava una volta, dove rimarrà per almeno 30 anni. Per almeno 30 anni. Ora ditemi voi, quello che vi ho appena raccontato, e vi giuro che è quello che c'è scritto nella sentenza, se è lontanamente somigliante a quei titoli che abbiamo letto.
Davide, torniamo alle problematiche.
La risposta era no, comunque, era una domanda retorica forse.
Sì, era una domanda retorica. Torniamo alle cose di noi comuni mortali, non che non ci capiti di incappare nel sistema giudiziario italiano, certo, o nella lettura
a te
di
più
questi
spesso
titoli.
Che ad altri, tra l'altro.
A me o a Giacalone?
No, a te, vai, ma forse è il caso di non citare quelle vecchie storie.
Siamo all'interno della stampa. Pronto soccorso al collasso. Sarà capitato a tutti noi una volta nella vita di finire al pronto soccorso? soccorso, magari anche per una cosa non gravissima, ma magari era domenica, dobbiamo andare lì ore e ore di attesa. La situazione sta peggiorando, sentite qua, troppi accessi in tilti reparti di emergenza e la fuga dai medici è solo l'inizio, entro il 2025 ne spariranno altri 4.000. La situazione al limite si verifica un po' dappertutto, da Napoli a Roma e Bologna i casi di strutture in crisi si moltiplicano, in particolare allo Cardarelli di Napoli nei giorni scorsi 25 medici hanno mandato il preavviso delle proprie dimissioni. Cosa sta succedendo?
Allora, questa roba è finita sui giornali essenzialmente perché sono arrivate quelle foto apocalittiche dal Cardarelli con un numero imprecisato, ma insomma una qualche decina di letti, barelle eccetera messi in fila, messi lì con la gente che si lamenta, che si lamenta non per l'attesa, nel senso che si lamenta, quello si lamenta per il dolore, per l'altro stanno a pronto soccorso, non è che voglio dire stanno diciamo, a fare la fila per prendere i biglietti per il cinema. E allora vedi queste immagini e dici d'accordo, allora il Covid non ci ha abbandonato, il Covid è ancora presente, però le vaccinazioni hanno funzionato, al momento viviamo un pochino più all'aria aperta, i contagi ci sono ma insomma non creano drammaticità, non è scoppiata la guerra qui, non c'è stato il terremoto, che ci faceva tutta quella gente al pronto soccorso a Cardarelli, cioè come ci sono arrivati? Lì come eventualmente in qualche altro pronto soccorso ci sono arrivati per le seguenti ragioni che non hanno nulla a che vedere con l'apocalissi, è solo una questione organizzativa. Primo, se tu hai diviso e non potevamo fare diversamente in piena pandemia i centri Covid dai centri tra virgolette normali, cioè dove dovevano andare quelli che erano contagiati perché magari avevano contemporaneamente erano contagiato e si era rotto una gamba, però doveva andare dove c'era il Covid e non dall'altra parte, se quando finisce l'emergenza Covid tu non riconverti l'altro ospedale in tornare alla, tra virgolette, normalità, il risultato è che c'hai il pronto soccorso di un ospedale che sarà vuoto perché non ci mancano quelli del Covid e quello di quell'altro che c'hai la fila fuori. Questo è una delle cose che sono successe. Secondo, in fila lì c'erano delle persone che avevano bisogno, in fila, cioè sdraiati, lì c'erano delle persone che hanno bisogno perché ti sei rotto una cosa, perché c'hai un problema cardiaco, eccetera, 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 le cose del pronto soccorso. Però ce ne sono anche tanta altra gente che era andata lì spaventata, preoccupata per la propria salute, ma sostanzialmente non aveva trovato un medico, perché magari gli avrebbe detto, no, guardi, cioè, tranquillo, si tratta di una colica renale, quando arriva sembra essere l'apocalissi, ma in effetti poi diciamo, si riesce in qualche modo a dominarla e a risolverla. Ma se non lo trovi il medico e senti tanto male, che fai? Vai al pronto soccorso, quindi hai un problema di medicina. Terzo, naturalmente hai un problema di organizzazione regionale, cioè nella regione come stai messo, come ce li porti eventualmente avessi bisogno di sovraffollamento da una parte. Ora, tutto questo ha a che vedere con l'organizzazione e l'uso della testa e naturalmente anche la modifica della professione del medico, perché non è possibile che gente che si è laureata in medicina, che ha studiato una vita questa, diventino dei compilatori di ricette online, perché è assolutamente improponibile questa roba qua. Il medico deve diagnosticare, deve curare, deve aiutare, deve anche tranquillizzarmi perché sono ipocondriaco, spaventato, eccetera. Se invece li trasformo in mi iscriva per favore due pacchi di e quello dice non si preoccupi, gli arriva la mail con la ricetta, e questa roba qui è disfunzionale, e poi quando qualcuno si mette paura succede quello che è successo a Cardarelli.
Beh, già meglio comunque che adesso le ricette te le mandino per email, prima bisognava andare a fare la fila e quelli ti guardavano male, tu dicevi no guarda ti prendo solo la ricetta e vado via.
Assolutamente, però il problema qual è? È che la ricetta dovrebbero dartela dopo averti visitato.
Esatto.
Questo è un dettaglio.
Magari avendoti visto, poi è chiaro, esatto, che il Covid ha un po' influito su questo, chiaramente meno visite si facevano per i medici meglio era, però insomma.
Ma sapete che adesso ci sono i medici che fanno anche i consulti online?
Esatto.
Sarei curiosa di provare una volta.
Vabbè,
signora, mi faccia vedere la
pustola. Ci sono alcune cose che insomma una chiacchierata anche al telefono si può fare, altre per cui insomma sarebbe necessaria una visita. Davide, ancora un minuto scarso, ma siamo nelle pagine interne del Corriere. A 30 anni dalle stragi di Falcone e Borsellino c'è stato un incontro nell'aula bunker alla presenza del capo dello Stato, e ci sono le parole del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi. Non risparmia, scrive il Corriere, le toghe che pure avversarono, finché furono in vita, i due giudici assassinati da Cosa Nostra nelle stragi di 30 anni fa. Il ricordo di Falcone, le ferite ancora aperte, abbiamo imparato, dice Salvi, dai nostri errori. È vero?
Abbiamo imparato, ma non abbiamo indagato. Perché il problema qual è? È che come sono morti lo sappiamo. Chi ha premuto il pulsante, chi ha portato la macchina, chi ci ha messo il trituro, lo sappiamo. Potremmo sapere di più, diciamo così, su qualche questione di mandante, ma insomma, questa, io ho un quadro tutto sommato abbastanza chiaro. Quello che non sappiamo è perché la Procura di Palermo, dentro la Procura di Palermo, i magistrati della Procura di Palermo, il capo della Procura di Palermo, impedirono a Borsellino di andare ad ascoltare un pentito come Mutolo, anzi dissero se lo è, puoi ascoltarlo ma non gli devi fare le domande. Perché impedirono di continuare l'inchiesta mafia appalti? Soprattutto, perché immediatamente dopo l'esplosione che uccise Borsellino, manco si era fermata la polvere e spezzettarono quella inchiesta, destinandola quindi all'eterno oblio? Questo, su questo non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla e temiamo il peggio. Su questo devono dimostrare di avere capito. E dopo avere capito, devono indagare su quello che è successo nei rapporti con la mafia o contro la mafia dentro i palazzi di giustizia, perché hanno ammorbato la Repubblica Italiana per 10 anni con la politica che trattava con la mafia. I palazzi della giustizia, lì devono andare a guardare cos'è successo in quel frangente.
Davide, per oggi la nostra rassegna stampa termina qui, ti ritroviamo puntuale domani a partire dalle 7.10, intanto buona giornata e a ritrovarti presto.
Buona giornata e buona radiovisione a tutti.
Allora, ci sono tanti eventi di diverso tipo che ripartono, ce n'è uno che ci sta particolarmente a cuore, lo possiamo dire.
Garçon, un giro di mojito per tutti.
No, pensavo champagne.
No, champagne no, perché dobbiamo parlare di quella roba lì, cioè del mondo mixology, cioè del...
Di quelli che fanno quelle acrobazie con i bicchieri e le bottiglie.
Avete presente Tom Cruise in Cocktail? Sì. Quella roba lì, insomma. Perché si apre domani una kermesse a Milano dedicata al mondo dei cocktail. Abbiamo parlato nelle scorse settimane tanto di bar, ad esempio del mondo della ristorazione, che fa fatica a trovare magari un barista, un cameriere, ma c'è una professione che è appunto quella dei bartender, che invece è estremamente qualificata e che va di moda. In questa kermesse ci sarà veramente di tutto e vogliamo saperne di più su questo mondo a Luca Pirola, che è organizzatore di Mixology e fondatore del magazine Bartender. Buongiorno e benvenuto.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ma innanzitutto, che cos'è Bartender e questo mondo che chiamiamo Mixology?
Allora, bartender.it è una comunità, insomma, di bartender che è nata, diciamo, agli inizi degli anni 2000, dove si è appunto avuta un po' la voglia di far capire che era un lavoro serio, no? Lo dico sempre, perché fino a un certo punto chi faceva il barista era una persona che non voleva studiare. Invece in realtà è una professione molto importante anche nella nostra socialità. Io ultimamente abbiamo parlato sempre di movida, no? Ma in eccezione negativa, in realtà dietro c'è tutto un mondo dell'ospitalità e tutto un mondo che in realtà crea un grande valore per le città, una città come Milano che effettivamente è piena di locali, ristoranti, di professionisti pazzeschi che la fanno brillare, così come qualsiasi altra professione.
Sì, assolutamente, uno dei lavori forse ad oggi più richiesti, che più va di moda soprattutto tra i giovani. Ma in che modo saranno organizzate nello specifico queste giornate?
Allora, sono 3 giorni, domani, lunedì e martedì. L'evento nasce per essere un evento trade, quindi insomma, per parlare in maniera semplice, per i professionisti del settore. Quello che può essere molto bello per gli appassionati, quelli che hanno il bar a casa, come dicevate voi, insomma gli amanti dei distillati, dei liquori, dei cocktail, è il fatto che è una fiera, quindi l'accesso è con l'ingresso, insomma col pagamento dell'ingresso è libero e si può accedere a tantissimi convegni, tantissimi seminari, tutte le degustazioni dei prodotti, dal tequila fino all'ultimo gin uscito, dall'ultimo rum al whisky, insomma più innovativo. e soprattutto la presenza di bar tematici. All'interno di questi convegni si parlerà proprio anche del problema del mondo del lavoro. Quindi quello che stavate dicendo è vero, sembrerebbe un lavoro che piace ai giovani, in realtà il problema del personale è pazzesco, nel senso che non si trovano, e quindi questi eventi cercano anche di far ripartire un po' un sistema per far rinnamorare un po' di questi tipi di lavori, ecco, diciamo così. I giovani sono un po' distratti in questo momento.
Ecco, sai, io ti parlo da ancora mi ci metto nella categoria giovani, accolgo quasi, insomma, con scetticismo ciò che ci dici, Luca, perché poi io ho tanti amici, è chiaro che non sono un campione, insomma, sicuramente rappresentativo, però diciamolo, fa figo andare a fare il bartender, perché poi ti parlo prima della pandemia, ma anche adesso, insomma, quello che fa i cocktail o quella che fa i cocktail dietro al bancone sicuramente ha un appeal diverso rispetto agli altri. Eppure quindi ci dici che anche tu, nonostante sia un lavoro che piace, che è di tendenza, comunque fate fatica a trovare persone?
Sì, facciamo molta fatica, ho fatto fatica anche a trovare persone che lavorassero in fiera, e non voglio entrare in discorsi, come dire,
no,
troppo complicati, non è neanche l'ora, insomma, non è neanche una delle mie fasce orarie preferite, visto che lavoro di notte, però, si può vedere che non sono collegato dall'ufficio, ecco.
Però hai fatto questo sforzo per noi, ci fa piacere questa sveglia puntata prima, insomma, perché chi lavora fa certi lavori ha un bioritmo decisamente diverso. Prima di salutarci rapidamente, un cocktail un po' figo che possiamo preparare anche a casa per sorprendere i nostri ospiti, e poi le coordinate per venirvi a trovare a Mixology Experience.
Guarda, io dico sempre che l'importante è sempre bere in maniera consapevole. Io dico che ultimamente si può tranquillamente bersi un gin and tonic mangiando un'insalata, perché nessuno ti scambia per un alcolizzato se bevi un gin and tonic mangiando un'insalata a pranzo. 3/4 di un gin and tonic sono acqua tonica in fondo, 100 grammi
dipende
sono
chi
ghiaccio.
Te lo prepara,
bravissima, 100 grammi sono ghiaccio, il gin sono solo 5 centilitri, quindi alla fine è la cosa meno importante.
Dai, appuntamento quindi da domani al Super Studio Maxi di Milano per Mixology Experience. Grazie al creatore di bartender.it, Luca Pirola. Buona giornata, buon lavoro e buonanotte. Se magari torni
vediamo
nel letto. Ciao, grazie.
No, andiamo in fiera a preparare tutto.
C'è un appuntamento che resterà, diciamo così, aperto fino a domenica all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Si chiama Vite Digitali, le conseguenze sociali, politiche e morali dell'intelligenza artificiale. Questo sarà il tema al centro del primo Festival Ethos dell'Etica Pubblica. Ci sono tanti spunti interessanti dietro a questa iniziativa. Ci facciamo spiegare tutto dal professor Sebastiano Maffettone, professore di filosofia politica alla LUIS e direttore dell'osservatorio Ethos sull'etica pubblica della LUIS Business School. L'abbiamo raggiunto al telefono. Buongiorno professor Maffettone.
Buongiorno.
Benvenuto. Buongiorno professore. Allora, cosa c'è all'interno di queste vite digitali?
Guardi, l'idea di fondo è che noi siamo straziati da questa guerra terribile, siamo ancora nella pandemia, speriamo il momento più tragico sia passato, ma non possiamo non occuparci del problema epocale del nostro tempo, che è secondo me la rivoluzione digitale. Ha cambiato tutto, ha cambiato la produzione, il lavoro, la politica, i rapporti personali. Sai, noi professori abbiamo a che fare con gli studenti. Ethos ha anche una sezione giovanile che si chiama Ethos Young, dove ci sono una 50 di studenti la cui media sarà 21 anni. Loro violano il digitale sostanzialmente, e il nostro compito è cercare di capire insieme, giovani e meno giovani come me, che sta succedendo, quali saranno le conseguenze, che sono sicuramente nel complesso positive, e nuove opportunità si aprono per tutti, è più facile avere contatti, è più facile relazionarsi. Queste grandi piattaforme per esempio sono un modello di efficienza terribile. Prenda Amazon, non produce però fa vendere, e mette d'accordo chi vuole qualcosa con chi produce qualcosa, ovviamente non è poco, e questo modello si diffonde dappertutto. Il problema è che bisogna controllarlo in qualche maniera, perché il digitale sostituirà gli umani in moltissimi campi, ci saranno medici che sono più bravi dei medici, ma medici macchine medico che sono più bravi dei medici umani, ci saranno avvocati macchina che sarà un febbraio di avvocati in mano e così via. Quindi su questo bisogna cercare di capire, questo è il nostro compito. Etica non vuol dire dare precetti o impedire qualcosa, vuol dire semplicemente pensiero critico.
Ecco, ieri si è tenuta tra l'altro la prima giornata del Festival Ethos, appunto, dell'etica pubblica. Per la giornata di oggi, che tipo di programma è previsto?
Ieri abbiamo cominciato col presidente europeo di Microsoft e abbiamo finito con l'arte. Abbiamo finito con una performance artistica molto molto interessante sull'arte digitale. Oggi cominciamo con un grande professore di fisica, Mario Rasetti, professore emerito dell'Università di Torino, e continuiamo con 3-4 incontri di grande interesse. Abbiamo il primo sulla complessità, sull'idea di complessità, una filosofa, coordinato da una filosofa e biologa come Marta Bertolaso. Poi abbiamo Derek De Vercoe, forse la persona più famosa nel mondo, l'allievo di McLuhan, nel mondo della comunicazione, e Jeffrey Snapp, il professore di Harvard che si occupa di una cosa interessantissima, l'umanesimo digitale, studia l'umanesimo ma studia anche l'architettura dei computer.
Insomma, diciamo, tanti ospiti per tanti panel diversi.
E domani mattina Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale. Quello che abbiamo fatto noi, insomma, abbiamo preso 50 persone che fanno mestieri diversi, il numero maggiore ovviamente è di computer scientist, ce ne saranno una decina, ma sono 50 persone che fanno mestieri diversi che parlano tutti della stessa cosa, che sono le conseguenze morali, politiche e sociali del digitale nella società contemporanea.
Ecco, a proposito delle conseguenze, professore, le faccio l'ultima domanda, purtroppo abbiamo pochi secondi. Siccome lei ha parlato di lavoro e di intelligenza artificiale, una delle obiezioni che si fa allo sviluppo di queste tecnologie è che si dice: ok, queste tecnologie, l'intelligenza artificiale porterà tanti posti di lavoro che oggi non esistono ancora, quindi stiamo parlando di futuro, però nel presente del lavoro lo tolgono a qualcun altro che prima quel lavoro lo faceva manualmente.
Ma questo non è vero, gli umani sono indispensabili. Ma per esempio, faccio solo esempio, ieri è venuta una persona che veniva da Pollica, che è un piccolo paese del Cilento. Beh, sono riusciti a far arrivare la dieta mediterranea in tutto il mondo col digitale. Il business si è moltiplicato non per 10, ma per 10.000. Quindi questo bisogna tenerlo presente, le opportunità sono in più. Quello che c'è bisogno di controllo, questo è il punto, perché addirittura sono troppe le opportunità e quindi c'è bisogno di controllo. Questo secondo me è il problema, e il controllo deve essere umano e attento.
Assolutamente, ed essere forti senza però avere il controllo della situazione non conta nulla. Grazie al nostro ospite, il professor Sebastiano Maffettone, professore di filosofia politica alla LUISS e direttore di Ethos, osservatorio sull'etica pubblica della LUISS Business School, per questo Vite Digitali, fino a domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Presento subito il prossimo ospite, prossimo amico, che però di presentazioni non ha bisogno, perché è Riccardo Fogli. Riccardo, buongiorno e bentornato.
Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno.
È un piacere davvero averti in onda con noi questa mattina, e l'occasione con cui chiacchieriamo questa mattina è un bel libro, in realtà anche disco, si chiama Predestinato Metalmeccanico, perché poi sai, le sliding doors della vita, le occasioni, quelle che neanche ci aspettiamo, portano a tante vite diverse come quelle che hai vissuto tu.
Beh sì, avendo quasi 100 anni ho vissuto da metalmeccanico, Reunion, sì, ho fatto anche il gommista, quindi insomma sono un vero metalmeccanico che sognava però di levarsi dalle cose e diventare...
dalle gomme, di levarsi dalle gomme.
Cioè, mi è scappato, dalle gomme, sì, perché le gomme ai tempi miei avevamo una chiave così, non c'erano... quindi avevo dei calli su questa mano che ci si accendevano dei fiammiferi. E avevo 15 anni.
E difatti tu il tuo successo lo definisci anche una rivincita sociale, la storia di un ragazzo che ce l'ha fatta partendo veramente da zero, così come accennavi pochi istanti fa, che credo sia anche un messaggio bellissimo da lanciare ai più giovani che ad oggi vogliono avvicinarsi a questo mondo e intraprendere magari anche la tua stessa strada.
Beh sì, voglio dire, il messaggio è: ci vuole pazienza, non bisogna essere per forza dei geni, ma bisogna studiare, darci dentro. Fai conto che il primo calcio a pallone l'ho dato a 35 anni, e allora dai 15 ai 35 ho solo pensato a imparare a suonare e a cantare. Questo è il messaggio è che non mollate, che prima o dopo ce la farete.
Ma quindi non mollata. Spiegaci un po' la tua vita. Allora, tu a 15 anni ti ritrovi lì tra gomme, bulloni, cioè questo è un po' l'ambiente, predestinato meccanico. Ma poi che cosa succede?
Succede che lavoro alla Piaggio 2 anni, faccio il postino dentro la Piaggio e canticchio dalla mattina alla sera. Un giorno un signore, che ricordo vecchio ma avrà avuto 30 anni, mi disse: ma Riccardino, se sei appassionato di musica devi andare a scuola. Io pensai: al conservatorio, ma noi siamo poveri. E allora mi portò lui in Vespa da un signore che cominciò a insegnarmi i rudimenti, mi suonava, io cantavo, mi suonava e cantavo, poi mi consigliò di studiare il basso elettrico e quindi diventai un bassista cantante. Poi prima in un gruppo, poi in un altro, poi arrivarono i Beatles, poi cambiai, andai a Piombino, trovai un altro gruppo di metalmeccanici. Questo è il segno e il marchio bello della mia vita. E poi con i metalmeccanici andai a suonare il Piper di Milano e conobbi i Pooh e la mia vita cambiò.
Tu pensa, i giornalisti potevano essere i de meccanici, i metalmeccanici. poteva essere così, Riccardo.
Lo so, vita dura, ragazzi. Vita dura.
Senti, Riccardo, una riflessione con te. Secondo te oggi è più facile, è più difficile iniziare una carriera come la tua? Insomma, lo diciamo, da zero. Molti dicono che adesso internet abbia un po' aiutato tanti ragazzi e ragazze che prima non avrebbe conosciuto nessuno a farsi conoscere. Secondo te è così o prima era più facile?
No, prima era più complicato, perché adesso non lo sappiamo, ma a Piombino eravamo 40 gruppi. Io sono l'unico che è riuscito a fare di questa grande passione un mestiere. Ma gli altri sono felicemente meccanici in pensione che ancora suonano. Oggi i ragazzi hanno YouTube, hanno altri mezzi, ma anche i reality, non so, non voglio elencarli tutti. Ci vuole una grande pazienza, un po' di fortuna, trovare il produttore giusto. Comunque la musica, ragazzi, che tu sia famoso o che tu rimanga, che ne so, un farmacista amante della musica, la musica è sempre un regalo e un valore aggiunto.
E da qui i defarmacisti, li stiamo trovando tutti, ti stiamo dando grandi idee, Riccardo. Sì, per una band. Tra l'altro dicevamo che c'è il libro Predestinato Metalmeccanico e anche il disco. Sto leggendo le tracce del disco, vabbè, Storie di tutti i giorni, in cui però hai fatto una versione nuova e poi anche i più grandi successi che hai suonato e cantato con i Pooh.
Sì, gli anni in cui c'ero mi sembra doveroso ricordarli, perché io quei 7 anni c'ero e non posso cancellarli e non posso, sarebbe un suicidio e una mancanza d'amore. Io amo profondamente i Pooh, sono grato ai Pooh perché noi metalmeccanici al Piper di Milano stavamo tornando a casa perché pieni di debiti e Facchinetti, Negrini mi videro, Battaglia ancora non c'era perché andava ancora a scuola. Mi dissero: è quello che serve a noi. Noi dovevamo tornare a casa metalmeccanici perché avevamo preso 6 mesi di permesso e poi 6 mesi ancora, ma le nostre famiglie, le famiglie dei grandi, dicevano: babbo,
torna a casa,
moriamo di fame, babbo. E quindi facevamo la riunione Slenders di Piombino e decidemmo che io potevo diventare un Pooh, ma loro, i Pooh, dovevano accollarsi le cambiali del camioncino.
Che anni meravigliosi, molto hippie.
E li possiamo rivivere insieme al tuo libro, Riccardo. Si intitola Predestinato Metalmeccanico, il tuo disco con tanti, insomma, successi rivisti e non solo. Riccardo Fogli, è stato un piacere, in bocca al lupo per il futuro e ci sentiamo presto.
Grazie a voi, buona giornata ragazzi, buona giornata. Divertitevi ragazzi, divertitevi, che la vita è breve. Maremma Maiala.
Ciao Riccardo.
Torniamo a parlare del conflitto tra Russia e Ucraina. Tra l'altro oggi in edicola con il Foglio esce Il mondo dopo Putin, storie e ritratti, un libro che racconta appunto il dopo Putin. Di questo ed altro ne parliamo in compagnia della vice direttrice del Foglio, Paola Peduzzi. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno
Paola. Allora, abbiamo raccontato in questo momento di questa data, il 9 maggio, ormai mancano davvero 2 giorni, insomma poche ore, e ci siamo chiesti se davvero potesse essere una data rilevante per qualsiasi motivo. Lo sarà oppure no?
E la propaganda russa è stata molto confusa su questa giornata, nel senso che avevano stabilito prima come data di vittoria, che loro festeggiano la vittoria contro il nazismo, però in questo caso volevano festeggiare anche la vittoria in Ucraina, e si è complicata molto la situazione. Quindi ci sono state nelle ultime giornate delle notizie contrastanti e abbiamo visto che in realtà stanno cercando di ripulire Mariupol, che è la città simbolo di questa guerra, perché volevano organizzare una parata lì. Soltanto che Mariupol non è ancora totalmente liberata, nonostante i bombardamenti che questa settimana sono stati pesantissimi anche contro le persone che sono state evacuate. Quindi lì si è visto un po' tutto l'atteggiamento menzognero di Vladimir Putin nei confronti di questa guerra, per cui dice: faccio i corridoi umanitari, faccio evacuare le persone, e poi vengono colpiti i mezzi degli evacuati. Per di più le evacuazioni russe, come sappiamo, non sono delle evacuazioni, sono delle deportazioni, vengono portati cittadini ucraini dentro a questi che sono chiamati campi di smistamento. Questa settimana sono uscite le immagini, sono dei tendoni ai confini esterni dell'Ucraina in cui gli ucraini vengono schedati, controllati, viene controllato il telefono e poi smistati, non si sa esattamente dove.
Il mondo dopo Putin, che è questo libro in edicola da oggi, anche online tra l'altro, leggevo con Il Foglio, ci sono storie e ritratti del mondo dopo Putin. Cosa intendete con dopo Putin? Nel senso che da oggi è tutto diverso, oppure arriverà un giorno in cui Putin non ci sarà più e da lì si potrà ripartire?
Si può interpretare in entrambi i modi. Noi abbiamo voluto raccontare questo nuovo mondo che si è venuto a creare con l'aggressione di Putin all'Ucraina, e abbiamo cercato di farlo attraverso dei volti, dei personaggi, dei ritratti che non riguardano soltanto i grandi leader che sono coinvolti in questa crisi, che ovviamente ci sono. C'è un ritratto sulla presidente cinese, c'è un ritratto del Papa, c'è un ritratto di Zelensky stesso, il presidente ucraino, che è stato una delle figure più sorprendenti di questa crisi. Però poi ci sono i ritratti delle persone che vivono nella loro quotidianità questa guerra, quindi i soldati ucraini, i soldati russi, gli esuli russi che scappano oggi, non l'hanno mai fatto prima, che quindi sono mal visti perché è un po' una fuga tardiva soltanto perché non ti funzionava più il bancomat. E abbiamo cercato di raccontare questa nuova quotidianità per poi proiettarlo ovviamente in un mondo che dal punto di vista delle relazioni internazionali sì, è completamente sconvolto.
Ecco, a proposito di raccontare, so che porterete questo libro anche all'interno delle scuole, perché spesso dai più giovani vi è arrivata una domanda apparentemente semplice, la cui risposta però non lo è affatto, cioè cosa sta succedendo nel concreto? Ecco, una risposta per spiegare ai più giovani cos'è che concretamente sta succedendo, qual è, in che modo ponete la questione?
Sì, la creazione di questo libro ha coinciso, e anche la guerra ha coinciso, con molte occupazioni nei licei, e questa stagione di occupazione nei licei che gli studenti, i rappresentanti degli studenti chiamano per far intervenire esperti, giornalisti alle loro assemblee. Quindi siamo stati chiamati, tutti noi giornalisti del Foglio siamo stati chiamati a spiegare, ci siamo resi conto che è una domanda semplicissima come appunto che cosa sta succedendo, in realtà è molto complicata, e quindi proprio nel cercare di spiegare che cosa sta succedendo dal punto di vista diciamo geopolitico, ma anche dal punto di vista delle pite quotidiane, abbiamo cercato di entrare più nella, nei volti e nei, diciamo, in quelli che hanno nell'umano, diciamo. E quindi abbiamo raccontato questa storia attraverso le persone, quindi storie delle famiglie, degli uomini che sono andati a combattere, delle altre famiglie che sono venute in Europa. In Italia c'è stata anche una grandissima accoglienza, arrivano studenti ucraini nelle scuole dei nostri figli. Quindi che cosa sta succedendo è stato raccontato e lo stiamo raccontando sia con riferimenti, diciamo, geopolitici, insomma, internazionali, di grandi trasformazioni storiche, sia proprio su come si fa a tornare, è possibile tornare. Quindi oggi cominciano ad arrivare le immagini delle città ripulite dell'Ucraina, dove ci sono stati commessi dei crimini di guerra inauditi,
sì.
E oggi ci si sposa. E ad Abuja è arrivata la prima immagine del primo matrimonio.
Di un matrimonio, esatto. Immagini, sì, normali, che però in realtà normali non sono in una fase come questa, ma che però danno un pizzico di speranza anche per quelle persone che sono arrivate in Italia e in tanti altri paesi e che ci auguriamo, come loro vogliono, possano tornare a casa il prima possibile, così come possa finire la guerra il prima possibile. Grazie a Paola Peduzzi del Foglio, oggi in edicola con il Foglio, il mondo dopo Putin, storie e ritratti. Paola, buon lavoro e a presto.
Grazie anche a voi, arrivederci.
Grazie per essere stati insieme a noi anche questa mattina. La puntata di oggi e tutte le interviste le ritrovate in podcast su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione ufficiale. Ci ritroviamo, se tutto va bene, domani mattina alle 6. Ciao!
Ciao!